nel caso di vittoria contro il Liverpool e l'Inter, sarebbe disposto come voto a portarci pastel de nata prima della partita con Lecce?
Caro signor Pellegatti, altro che pastel de nata, a Mr. Fonseca dovrebbe portare un bel panettone, così almeno se lo mangia.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Abbiamo avuto occasioni, abbiamo in questo esordio in Champions disputato la partita che dovevamo disputare, potevamo prendere in mano questa partita e poterla condurre, l'abbiamo fatto, dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri. I ragazzi sono un po' rammaricati perché questa era una partita che potevamo portare a casa, ma la prestazione rimane, ce la teniamo e da qui ripartiamo.
Gara, insomma, i ragazzi sono stati giganteschi, quello che avevo chiesto. Abbiamo fatto una partita contro una delle squadre migliori al mondo, con personalità abbiamo giocato quando potevamo giocare, ci siamo difesi quando era il momento e nel mezzo abbiamo avuto tante occasioni. Poi negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti abbiamo sofferto qualcosina e ci prendiamo questo punto sapendo di aver fatto un'ottima prova in un campo difficilissimo.
Eccoci ragazzi, molti temi oggi sul tavolo e vi convoco subito, aspetto le vostre chiamate 800 24 00 24, se volete potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp anche vocali. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao ciao.
Fammi salutare anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ciao Ivan.
Ciao ciao Giovanni.
Perché tra i temi ovviamente c'è anche Roma che brucia, come titola oggi il Corriere dello Sport, dopo la cacciata di De Rossi. Allora, rapido riassunto, digerite le prime due serate di Champions. Oggi ore 21 tocca l'Atalanta contro l'Arsenal a chiudere il giro. Fin qui il bilancio dice una vittoria, due pareggi, una sconfitta. Però andrà tutto pesato secondo il nuovo format che dobbiamo imparare a conoscere. Io vi confesso, e sono solidale con chi lo deve mettere in pagina, che oggi ho provato un certo senso di smarrimento davanti alla lenzuolata, Ivan, della classificona delle 36 con 8-10 colonne. Io veramente dobbiamo imparare a gestirla questa cosa qui, anche a pesare i singoli risultati. È buono, non è buono un pareggio?
No, il pareggio non è buono, oggi non è buono il pareggio evidentemente, però anche perché non hai una partita di ritorno, quindi hai un avversario che affronti una volta sola, però sai, è una novità che io ho appreso con grande simpatia. L'unico problema è che ci sono altri 1500 tornei, manifestazioni, Nation League che fanno, secondo me creano assuefazione alla lunga.
Ma io lo prendo con apertura mentale, la nuova Champions, però devo dire oggi mi è un po' girata la testa. Pier, pareggio di ieri dell'Inter.
Pareggio dell'Inter in casa del Manchester City, in quella che sulla carta tra le otto partite è la più difficile, mi sembra un ottimo risultato, a patto di vincere poi con la Stella Rossa fra un paio di settimane a San Siro.
Sì,
no,
però poi leggi la lenzuolata, ti accorgi che altri magari hanno giocato con lo Slovan, ne hanno fatti 5, magari col Manchester non giocheranno mai, ed è tutto da capire, è tutto.
Vabbè,
proprio
non
da
giocheranno
imparare.
Col Manchester, ma magari giocheranno con Real Madrid, insomma, voglio dire, questo elemento qui fra i vari parametri mi pare al quarto posto, quindi per me dovrebbe essere il primo, ma fra i vari parametri in caso di parità, di arrivo a pari punti, c'è la somma dei punti delle avversarie, sì, che hai affrontato, che, sì, che in realtà è il vero vulnus,
sì, che viene
ma
dietro
non è
tutte
che
le
prima quei gironi non ci fosse. perché pure prima nei gironi ti poteva capitare un girone un pochino più facile, il famoso girone della morte, oppure un girone un pochino più no, morbido.
Però
quindi alla fine
il girone te la giocavi in maniera leale, nel senso tutti contro tutti, andata e ritorno, e quindi potevi pesare anche il valore di un pareggio, tanto per capirci.
Allora, che non sia una formula, diciamo, aritmeticamente, cartesianamente perfetta, questo è indiscutibile, perché è una classifica unica in cui però non giocano tutti contro tutti. Ma per giocare tutti contro tutti ci devono essere almeno 35 giornate, se non 70, se vuoi fare andata e ritorno. Sì, quindi sì. Sì, se vuoi fare andata e ritorno 70, potevi fare 35, però in quel caso qualcuno giocava 18 volte in casa e qualcuno 17. E quindi è chiaro che stiamo parlando evidentemente di una formula, diciamo, imperfetta da un punto di vista aritmetico. Però, insomma, poi io credo che i valori verranno fuori, credo che il pareggio dell'Inter sia un ottimo pareggio, non soltanto dal punto di vista del significato, tra virgolette, politico, cioè della prestazione che è stata molto positiva, dell'autostima che secondo me è ulteriormente accresciuta, ma anche dal punto di vista pratico. Il pareggio del Bologna è un pareggio che secondo me invece non è straordinario dal punto di vista pratico, anche se poi la squadra ha dimostrato di potersela giocare, poteva con un pizzico di fortuna in più portarla a casa dopo il grande spavento all'inizio.
Sì, non si è fatto mancare niente, Ivan, il tuo Bologna, no?
Bologna ha giocato. Io vi sento, purtroppo non so cosa sia il collegamento, vi sento dentro un tubo, sento qualcuno che scrive.
Adesso ti sistemiamo, soprattutto per la quindi, parte di qualcuno che scrive.
Cosa antica, c'è ancora qualcuno che scrive? Gli amanuensi.
Vai Ivan, se riesci a dirci la tua sul Bologna, intanto sistemiamo e perfezioniamo.
No, del Bologna ha fatto un ottimo secondo tempo, però ripeto, per me il pareggio non conta nulla. Nel senso, per questo nuovo torneo non conta nulla, perché nelle prime partite devi fare 3 punti. Proprio per il concetto che tu hai detto prima della facilità che magari alcuni avversari inferiori a te incontreranno con ostacoli meno importanti del tuo, e quindi la classifica per le prime posizioni sarà determinata appunto dai 3 punti. Il punto, sì, la prestazione è una cosa positiva, l'Inter ha fatto una grande partita a Manchester, però come vedi la classifica oggi premia chi ha vinto anche partite molto più facili, molto più semplici, quindi va rivalutato tutto anche questo discorso.
Ieri l'Inter ha confermato che aveva ragione Guardiola a metterla fra le prime 4-5.
Ma sai, a 2 anni fa ha fatto la finale, cioè vuol dire non è cambiata molto.
No, però noi ci siamo sempre abituati a dire che quella finale era arrivata anche per una serie di circostanze fortuite nella formazione del tabellone e così via, bravi ad arrivarci, però se fosse andata diversamente.
Poi c'è stato un anno e mezzo, Poi è passato un anno e mezzo dopo, scusami Ivan. Cioè quella finale lì è stata sicuramente figlia di una opportunità che il calendario, che i sorteggi hanno creato. L'Inter sarà molto brava ovviamente ad arrivare in quella finale, sarà molto brava in quella finale, cosa che insomma ci sono le registrazioni, per me non era così strano, un po' perché Guardiola contro difesa a 3 c'ha un le poche partite che sbaglia o comunque dove va in difficoltà sono quasi sempre contro difesa a 3, ma una volta questo ragionamento lo possiamo anche fare, e un po' perché comunque l'Inter era arrivata veramente a un livello molto alto, il Manchester City era un po' stanco e quella partita fu assolutamente equilibrata, la monetina come ha detto Guardiola. Per me è sincero, ragazzi,
era accaduto
che il fatto che sia un uomo molto molto gentile, molto elegante, non toglie la sostanza,
anche un po' paraculo quando fa quelle cose lì prima di tante partite, perché questo è il tema, no?
Sì, però ragazzi, ma l'Inter è l'Inter, scusa, tornando alla parte del ragionamento che stavo facendo, da quella finale lì poi è passato un anno e mezzo di dominio, cioè quella partita lì, l'Inter, l'abbiamo detto mille volte, è stata bravissima perché ha costruito su una sconfitta, quindi su qualcosa che poteva essere vissuto come il grande treno perso, invece ha costruito un'ulteriore crescita e l'hanno alla fine sostenuto gli stessi protagonisti. La squadra da quella partita lì ha tratto energia, autostima, è cresciuta dal punto di vista tecnico, è cresciuta dal punto di vista fisico, e oggi per me è assolutamente una delle protagoniste. Il concetto secondo me in generale è che il calcio italiano
non fa così schifo come
ma non
come
fa così schifo, il Paris Saint Germain ha fatto 70 tiri nelle ultime 3 partite e 0 gol, e ieri ha vinto per un auto, dire, quindi non c'è così tanto in giro secondo me, cioè superiori all'Inter Mettiamoci ancora al City perché sì, mettiamocelo,
ci mettiamo il Real e poi vediamo il resto. Avanza
lì,
sì, sì. Ivan, confronto tra l'Inter di ieri sera e il Milan di martedì porterebbe a considerare il derby di domenica chiuso?
Ma sai, secondo me sì, perché l'Inter è tre spanne sopra il Milan in questo momento, ma per una questione di stabilità, di idee molto chiare, di cambi. Il Milan ha un organico molto buono, secondo me è sfruttato malissimo, e al Milan manca la società totalmente. Quindi il problema del Milan non è tanto l'allenatore quanto l'assenza di una società, e questo è un dato di fatto assoluto.
Quindi tu ti aggiungi all'elenco di quelli che stanno facendo la morale a Ibrahimovic, secondo me, correttamente.
Ma non è,
questo,
ma non è solo questione di Ibrahimovic, ma no, ma è della morale. Quando hai Ibra, sai benissimo chi è, cosa fa, cosa può dare e cosa può dire. Soprattutto a me non mi sorprende che dica queste cose, ma cioè basta conoscerlo. Il problema non è tanto Ibrahimovic, cioè il problema è tutto il resto. Ibra cosa vuoi mai? Ibra fa Ibra. Quando prendi Ibra è perché deve fare Ibra, non è che deve fare altro. Non ha nessuna esperienza dirigenziale, per cui è chiaro che lui recita questa sua parte di dirigente muscolare, dice delle cose che nessun altro dirigente si permetterebbe di dire. Però è Ibra, e quindi quando lo prendi sai esattamente il pacco che vai a prendere. Il resto mi lascia molto perplesso, molto molto perplesso. Hai capito? Poi ma il calcio italiano, sì, Casani indietro anni luce rispetto agli altri,
sì,
ma anche tecnicamente. Ma io ne sono,
beh, l'Inter non rappresenta il calcio italiano. Beh, l'abbiamo detto tante volte anche della Juve degli anni d'oro, che non rappresentava il calcio
italiano. D'accordo che siamo così indietro, ma non siamo così indietro, ragazzi. Non è vero, cioè se vogliamo raccontarcelo raccontiamocelo, ma siamo così indietro. Cioè una squadra come il Girona, che ha fatto un campionato clamoroso l'anno scorso, una squadra contro la quale le italiane non possono giocare, e io non lo so, credo che questo inizio di Champions League dimostri che in realtà siamo competitivi. Ci sono squadre italiane in difficoltà come il Milan, che fanno figuracce clamorose, come quella
con
il Liverpool, e squadre italiane che stanno bene, che stanno in salute, che vincono le partite come ha fatto la Juve col PSV, e fra l'altro non sembrava neanche tanto in salute nelle ultime due uscite, soprattutto quella di Empoli, quindi ma ha vinto giocando bene, molto bene a tratti contro il PSV, e l'Inter fa una partita alla pari contro il Manchester City, che è una delle due squadre più forti d'Europa. Quindi io veramente non,
guarda,
non so
un termometro non... potrà essere, non so
è
se condividete
opinioni diverse,
sì,
nella
ma certo, sale di tutto, noi vogliamo bene, non c'è da discutere, cioè il rispetto però insomma io credo che il calcio italiano, ragazzi, negli ultimi anni, poi ripeto, non capisco su quali basi, cioè io guardo
le basi, l'Inter in questo momento non rappresenta il calcio italiano perché è una spanna sopra le altre. Il calcio italiano oggi è rappresentato da squadre che hanno cambiato il tecnico, che hanno fatto un mercato relativo, soltanto due hanno speso, quindi il calcio italiano non è soltanto
l'Inter. Quest'anno Ivan si è speso però, la Juve ha speso,
sì, ma
Napoli
si è speso,
la Roma ha speso,
Juve, Napoli, Roma, quindi il calcio italiano è anche il resto, e il resto è ridicolo. Il resto sono delle partite inguardabili. Poi no, adesso valutiamole.
Neanche il calcio tedesco è rappresentato dal Bayern.
Io, ragazzi,
cioè,
veramente non
valutiamole,
sì,
no,
quello francese,
Bayern,
da Paris Saint-Germain, il Brest,
Dortmund,
per il quale abbiamo grande rispetto. No, dico il Brest, abbiamo grandissimo rispetto.
Il campionato francese io lo considero l'ultimo dei cinque. Ok, l'Inghilterra fa gioco a sé, naturalmente.
Ma l'Inghilterra
la Spagna va sempre in finale. Noi quando arriviamo in finale facciamo veramente. Ma poi tutto il resto, il calcio italiano non è soltanto il campo, il calcio italiano è tante altre cose. Noi siamo strutturalmente indietro anni luce.
Sì, questo è tutto.
Poi
è una battaglia che cerchiamo di combattere.
Se poi le nostre squadre fanno benino un anno o due, gli altri sono sempre presenti. Io parlo di Premier e di Spagna, per me i riferimenti sono quelli, sono l'Inghilterra e la Spagna, che fanno campionati a parte. Poi se dici la Francia, la Germania è sempre solito, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Bayern, Dortmund.
Se già siamo avanti alle francesi e alle tedesche, già siamo terzi.
Stanno arrivando,
io vi ricordo che abbiamo cinque squadre, abbiamo un ranking che ci ha portato ad avere cinque squadre in Champions League, abbiamo una squadra italiana tra virgolette alternativa, nel senso che non è una grande storica come l'Atalanta, che ha stradominato la finale di Europa League, stradominato contro la squadra che non ha mai perso in tutto l'anno, il Bayer Leverkusen, che aveva dato 15 punti a Bayern Monaco. Abbiamo una squadra come la Roma che con Mourinho ha vinto una coppa, sarà stata una coppetta, l'anno dopo ha giocato in finale almeno alla pari contro il Siviglia e ha perso i calci di rigore con Annette. stessi rimpianti. A livello più basso, quindi di borghesia, di Conference League, abbiamo avuto comunque una vittoria e due finali. No, io voglio dire, ragazzi, se vogliamo dire che fa sempre tutto schifo, diciamolo. Io, se volete, mi accodo.
Ma uno che dice che fa sempre tutto schifo, adesso fa schifo.
Ma insomma, è il sale della democrazia. Avere
esattamente. Poi, se vogliamo portare negli ultimi tre anni. Sono delle, anche molte casualità. Poi quello che va in finale lo mandiamo via, questo è il calcio italiano, cioè non è un problema.
Adesso ti voglio chiedere Mourinho, anche di quello che è stato mandato via e non era arrivato in finale. Aspetta, vi devo riportare alla strettissima attualità. Faccio come Boban, ci mancherebbe che si rispetta l'opinione di tutti. Due cose velocissime d'attualità. La prima, Ivan, se secondo te ha senso, come qualcuno oggi ha cominciato a scrivere anche sul Corriere dello Sport, che magari Fonseca va via prima del derby, se no subito dopo.
Ma sì, per forza. Ha senso, sì, perché derby è fondamentale, è una chiave fondamentale, anche perché sarebbe la conclusione di un ciclo negativo. Quello che è successo con Liverpool è agghiacciante, sinceramente. Ha tirato in porta 264 volte, ha giocato 3 minuti, hai sbagliato completamente l'impostazione, quindi parliamo del Milan. In precedenza aveva battuto il Venezia e sentivo gente che diceva: ecco, ha trovato la via. Io ho detto sì, però c'è un incrocio, l'incrocio del Liverpool, e quindi la via è finita subito. Adesso arriva la rotonda con un Inter che sta benissimo, che ha fatto anche cambi importanti a Manchester, e quindi che ha in mano la situazione completamente. Cioè, per questo che dico, c'è una stabilità che è impressionante. Poi abbiamo visto anche altre volte l'Udinese battere il Milan lo scorso anno, cioè non siamo a questi livelli, perché il Milan va rispettato. Ecco, io credo che del Milan vada assolutamente rispettata la storia, e c'è qualcuno al Milan che non la rispetta.
Il rispetto della storia è anche il titolo del tuo editoriale oggi, con
anche
Sport,
quello, perché vedi non c'è una sola motivazione logica oggi per l'esonero di De Rossi. Non c'è, infatti tutti stanno così brancolando nel buio. C'è chi dice che abbia litigato, non ha litigato con nessuno e ne è uscito benissimo. C'è chi dice che l'intervista di Totti, ma per favore, se uno per un'intervista caccia allenatore al quale dà 9.600.000 euro in 3 anni, e che fino all'altro giorno era il punto centrale di un progetto tipo Leverkusen, non va bene. Ci sono altre situazioni. Poi è chiaro che oggi dire ha vinto una sola partita nelle ultime 11 può anche riempire la bocca, può anche sembrare una giustizia. Io credo che sia mancato completamente il rapporto di fiducia negli ultimi tempi, e soprattutto l'isolamento che ha portato De Rossi a uscire addirittura allo scoperto situazioni non volute, tipo quella di Dybala con Zaleski l'altro giorno. Cioè lui non sapeva cosa dire, cioè l'allenatore che non sa cosa dire e che dice parlate con la società, è anche un segno di debolezza della società. È un segno di debolezza.
Su questo sono d'accordissimo. Su questo sono d'accordissimo con Ivan. È un licenziamento che non ha nessun senso. Io non avrei mandato via Mourinho, lo sapete, perché ho la fortuna di parlare qui tutti i giorni. Non avrei assolutamente mandato via Mourinho a gennaio, però poi De Rossi ha fatto quello che doveva fare, è stato il parafulmine della società e ha dato anche, secondo me, energia nella primissima parte della sua esperienza, parlo della passata stagione. Poi gli è mancato l'acuto finale, e alla fine il risultato è stato quindi un risultato medio. E quest'anno francamente mi sembra ingiudicabile, nel senso che comunque il mercato è un mercato sicuramente munifico, sicuramente di investimenti importanti, ma sulla qualità di questi investimenti staremo a vedere, perché se tu decidi che uno come Lukaku, ad esempio, sapete che è un mio pallino, non lo
fai di tutto
neanche
per tenerlo, se lo consideri importante,
non lo consideri neanche, poi spendi 30 milioni per Dobby, che per me è un buon giocatore, sia chiaro, è un buon giocatore e farà bene, però voglio dire, è una scelta fatta di prospettiva, di futuro. Allora se fai una scelta di prospettiva e di futuro, poi dopo 4 giornate non cacci via l'allenatore che soltanto alla 4ª giornata ha avuto a disposizione la rosa più o meno definitiva, perché gli hai comprato 2 difensori centrali fra gli svincolati, sia pure 2 buoni giocatori, dopo che era finito, dopo il 31 agosto. Quindi veramente, e soprattutto il vulnus vero di questo ragionamento è che 4 mesi fa gli hai fatto 3 anni di contratto.
Sì, ma c'è
spendi 23 milioni per le gli fai il contratto
come
il
Milan ne ha fatti 2 più opzioni a Fonseca, andando contro anche la pancia della piazza. Ma io, e poi ti saluto Ivan, trovo un filo rosso, che è questa difficoltà delle proprietà americane a interfacciarsi con l'ambiente in cui stanno. Poi i Friedkin stanno spendendo spendendo una barcata di soldi, quindi in generale i tifosi romanisti devono ringraziare perché per mille ragioni.
Io
però vale per Cardinale,
chiedo,
ma insomma c'è proprio una difficoltà.
Ma ancora mi chiedo perché siano venuti tutti questi americani. Perché non c'è investimento in Italia. Dov'è l'investimento? Gli stadi
per parlare con la soprintendente di Milano, concedimi una battuta.
Sì, ma no, ma voglio dire, se non conosci la storia dei club, è lì il rispetto della società, non conosci le dinamiche del calcio italiano, non entri nella Lega. Cioè abbiamo 9-10 proprietà in Italia, americane o straniere, non americane, straniere, non incidono nulla a livello di Lega, di programmazione, di sistema, nulla, non sono quasi neanche presenti. Per cui, voglio dire, vivono una realtà esterna, lontana, e poi ogni tanto si presentano, magari per licenziare qualcuno o per parlare di stadio, poi tornano via. Ma in questo si metto, adesso non metto commisso, perché quando aveva Barone era molto presente. Sì. Ci ha provato quantomeno, però sono italoamericani molto più presenti, poi cercavano. Ma qual è l'investimento in Italia?
È il sogno che un giorno tutto il giocattolo valga di più, però noi continuiamo a giocare con le vecchie regole e quindi, diventa difficile. Ciao Ivan, grazie.
Grazie.
Ciao, grazie Ivan Zazzaroni, 800 24 00 24, Paolo da Padova.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ma parliamo di Pioli, l'ennesimo allenatore che
parliamo
è andato a allenare. Esatto, cacciato fondamentalmente non tanto dalla società che è stata messa sotto pressione, ma dai fantatifosi che per due mesi l'hanno massacrato con un Pioli out. E che oggi, se si va a vedere qualche social o qualche pagina del Milan, tutti lo riacclamano a braccia aperte. Aveva ragione Zazzaroni, il problema non era Pioli. Quindi quando tutti quei tifosi per due mesi l'hanno massacrato sui social con Pioli out, io intervenni a marzo, ad aprile durante questa trasmissione e c'era un Pioli in, Pioli out. E io fui uno di pochissimi che disse Pioli in, mi ricordo, ma dei pochissimi, ma tutti erano per Pioli out. Oggi se si rilegge l'estate del Milan, pagine di Instagram e quant'altro, sono tutti con il cuore verso Pioli.
Cominciano a rimpiangerlo, sì, ma anche perché insomma il dopo è stato nettamente peggio. Poi devo dire con grandissima sincerità, Pier, nell'ultimo periodo Pioli non ha fatto molto per aiutarsi,
No, ma Pioli, allora, la scelta su Pioli secondo me è una scelta che ci può anche stare, nel senso Pioli ha fatto un percorso sufficientemente lungo al Milan, secondo me è stato un buon percorso. Quindi chi l'ha trattato in certi momenti da fesso per me sbagliava, ma sai, noi siamo adesso in un'epoca in cui i social network dettano la linea e quindi è pieno di gente che vuole fare l'opinionista nella vita perché gli piace essere in tendenza, e se vuoi stare in tendenza non è che puoi dire delle cose di buon senso, devi dire per forza delle cose molto forti, qualche volta ci becchi, molto spesso secondo me sbagli, e quindi questo porta secondo me a delle mancanze di rispetto clamorose nei confronti di allenatori anche molto importanti. E Pioli è stato secondo me vittima della emotività del momento in tanti momenti e in tante situazioni. Come ragionamento secondo me è che il suo successore è partito malissimo,
sì.
Ma anche lui è partito, però voglio dire all'ascoltatore che se avesse deciso, diciamo, il suffragio universale dei social network, cacciato Pioli, non avrebbero mai preso Fonseca.
Avrebbero
Fonseca
preso
comunque
Conte,
è arrivato
Conte Antonio,
esatto, però di Conte ce n'è uno, l'ha preso il Napoli, sì. E secondo me farà bene, sta già facendo bene. A proposito sempre di qualità del calcio italiano,
dopo ti dico che
squadra...
cosa ha detto qualche istante fa, lui parla due giorni prima rispetto a Juve-Napoli di sabato, dopo te lo dico. Vai.
Sì, certo, è partitissima. Quindi no, insomma, voglio dire che Pioli sia un buon allenatore, questo è indiscutibile, però voglio dire concludere l'esperienza Pioli al Milan secondo me è un ragionamento che ci sta, cioè io non ci ho visto una follia, è stato un ciclo anche piuttosto lungo per quelli che sono i tempi del calcio moderno, con una serie di momenti positivi e poi con un calo. Vediamo che cosa c'è adesso. È chiaro che hai scelto un allenatore, sei andato in direzione ostinata e contraria, hai scelto un allenatore che non scaldava l'ambiente, sei partito malissimo. Su Ibra una cosa la voglio dire, cioè Ibra è una persona intelligentissima, e non è soltanto una persona, insomma, carismatica, sì. In campo, cioè, una persona carismatica.
Quindi essendo
anche
intelligentissimo avrà capito di aver sbagliato.
Ecco, perché c'è
perché
momento,
la chiave
è
lì, l'errore non
c'è
è un
momento,
problema.
Momento. Tu
problema
puoi fare, ci sono i momenti che sei nella vita incudine e i momenti in cui sei martello. Tu puoi essere il più figo di tutti, puoi giocare a fare sempre il Rambo, l'uomo senza macchie e senza paura, ed è una cosa che Ibra, lo dico senza ironia, riesce benissimo, perché ha quella, è una qualità, non è,
sì, ma non tutti una cosa, i momenti che sono uguali
però
agli
poi
altri.
Ci sono dei momenti ci sono dei momenti in cui invece devi stare schiscio, come dicono a Milano, basso profilo e appunto lavorare in silenzio, come lui dice.
Ci dobbiamo solo aggiornare perché tanto torniamo con Franco Ordine dopo sulla vicenda, e io ti dico ad esempio anche cosa ne penso su quello che è stata la cosa che ha scatenato la sua reazione, e cioè le critiche per le due settimane lontano da Milano nel momento peggiore. Io penso che lui, se lui aveva preso un impegno, va bene, va a fare l'impegno, ma si può anche semplicemente dire, senza scusarsi, avevo un impegno, mi rendo conto che la cosa può aver fatto discutere sull'opportunità, sono qua, andiamo avanti a lavorare, non pensare dai leoni ai gattini e a tutte quelle stronzate che ha detto.
No, sono d'accordo,
lo dico in francese. La borsa, torniamo
sempre.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Guardiola ha detto, secondo me l'Inter può vincere la Champions League.
Io dico che anche il City può vincere la Champions League. Non penso siano parole di circostanza, veramente siamo una squadra che può dire la sua, logicamente, ripeto, ci sono gli episodi che poi portano le partite da una parte o dall'altra, però la dimostrazione di oggi è che questo è il nostro livello e dobbiamo mantenerlo in tutte le competizioni, non solo in Champions ma anche in campionato.
Sarà un derby, insomma, sappiamo tutti cosa significa per la nostra società, per i nostri tifosi. Affrontiamo una squadra di valore e cercheremo di preparare un'ottima gara.
Intanto vi annuncio la lieta novella che Luna Rossa ha vinto la semifinale contro American Magic, ha stravinto l'ottavo match race, quindi va in finale di Louis Vuitton Cup, dove fra una decina di giorni incrocerà le vele con Ineos Britannia sulla strada dell'America's Cup. Sono ancora con Pierluigi Pardo, saluto Massimo Paganin, ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao,
allora, vi ricordo ancora il numero per prenotarvi e intervenire, 800 24 00 24, tema ovviamente apertissimo. Massimo, che mi dici dell'Inter di ieri sera?
È stata una bella sorpresa, anche diciamo una conferma, più una sorpresa, nel senso una conferma, nel senso che ha giocato una partita di livello ottimo a livello internazionale. Ci sono state due partite, quella del primo tempo dove l'Inter è riuscita ad essere più competitiva, a giocarsi alla pari, e quella del secondo tempo dove ha dovuto soffrire un po' di più, però credo sia inevitabile contro una squadra come il Manchester City.
Sì, ieri hanno giocato bene anche le cosiddette seconde linee, quelle buttate dentro dall'inizio, il che mi ha fatto fare una riflessione, visto che ad esempio a Monza le seconde linee erano state piatte e deludenti come tutti gli altri, che è sempre solo una questione di testa e di approccio.
Direi proprio di sì, è una partita diversa da quella di Monza, dove la squadra era, diciamo così, aveva avuto un'intensità minore, aveva giocato ad un ritmo, un'intensità diversa, e quindi ha pareggiato poi la partita sul finire della gara. Quella di ieri sera invece è stata una partita con un ritmo, un'intensità molto molto alta, l'Inter se lo aspettava, e credo che gli uomini di Inzaghi sapessero benissimo che per poter affrontare una squadra come il Manchester City dovevano giocare a quel livello. Quindi è successo ieri sera, ripeto, è importante perché è chiaro che da conferme, da certezze, aiuta dal punto di vista mentale poi a affrontare il proseguo della stagione. Quando incontri il Manchester City in casa sua e riesci comunque a giocare una partita di buon livello, direi che è un dato importante per la squadra, però è chiaro che serve poi continuità nell'arco della stagione.
Sì, io resto, Pier, convinto di questa cosa, che sia il lavoro maggiore che ha Inzaghi da fare in questa stagione, cioè convincere i suoi che giocare col Genoa, al Monza, il Lecce e aggiungi tu le altre deve essere accostato quasi come giocare con il Manchester.
Sì, sì, mantenere questa intensità, la ferocia che
però fin qui non c'è stato, cioè, adesso se vogliamo trovare un piccolo pelo nell'uovo dell'avvio della
quattro
stagione.
Quattro partite, quattro storie diverse. Secondo me sicuramente nelle due
secondo me due hanno qualcosa in comune. Anche la partita in casa con Lecce è stata gestita dall'inizio alla fine, troppo. Poi quella è stata vinta, ma è stata gestita come se prima o poi dovesse arrivare il gol. Con Lecce è arrivato,
sì, poi
Monza
c'è stata,
no.
Poi c'è stata una partita meravigliosa contro l'Atalanta. Voglio dire,
che però è una
secondo
grande.
Me,
che però è una grande.
Sì, sì, infatti il tuo ragionamento ci sta. Cioè, le due partite migliori fino a questo momento della stagione dell'Inter sono state quelle con Manchester City e Atalanta, sicuramente. Quindi questo va in quella direzione. No, io penso che l'Inter non si può essere indebolita, proprio un fatto anche aritmetico, nel senso che comunque ha aggiunto un paio di innesti importanti. Taremi comunque è un giocatore che ha una capacità di stare in campo, che aggiunge qualcosa. Zielinski aggiunge qualcosa, quindi dal punto di vista tecnico sicuramente non si è indebolita rispetto all'anno fa. Quello che non deve calare è l'intensità, e la partita di Inzaghi è tutta questa. Ma insomma, il valore dell'Inter torno al discorso di partenza, ma non è sorprendente, ragazzi, non è sorprendente. Cioè, io non so come abbia fatto l'Inter a uscire un anno fa dalla Champions. Scusate, magari questa cosa può essere.
Forse perché aveva in testa il campionato, forse perché aveva in testa.
Può mettere un dito nella piaga per qualche tifoso dell'Inter, e mi dispiace se sblocco questo ricordo, come diciamo noi giovani. Però, insomma, francamente, per me era più forte dell'avversario che l'ha sconfitta, e poi magari non avrebbe vinto la Coppa, per carità. Ma insomma, ormai è una squadra che si è per me insediata a livello delle prime 3-4 che ci sono in giro per l'Europa. E ripeto, secondo me il livello del calcio italiano è in crescita. La Juventus secondo me è cresciuta, il Napoli è cresciuto, poi non avrà le coppe, quindi non avrà quel tipo di verifica, e lo stesso Milan, anche in questo momento è in una situazione certamente complicatissima, però insomma non è che sia tutto da buttare come base tecnica, ecco.
Conte oggi, antevigilia di Juventus-Napoli, ha detto: noi e la Juventus partiamo da due livelli diversi. Credo che lui nella sua testa abbia che la Juve parte sopra di livello rispetto al Napoli. Io non sono così convinto che sia così, ma domani abbiamo tempo di parlarne, della vigilia di Juventus-Napoli. Mauro dalla provincia di Brescia. Mauro.
Buongiorno, vi chiamo partendo da una telefonata di un ascoltatore precedente che parlava di Pioli in e Pioli out.
Sì.
E siccome io non appartengo al girone dantesco del Milan, ma un'altra parrocchia, però mi piacerebbe, visto che tanto le regole ultimamente nel calcio si cambiano,
altra
cambi,
parrocchia significa che ti fili Inter o
parrocchia nel senso
ho capito
Inter,
male
esatto. Anche se stasera sono a Bergamo a vedere Atalanta Arsenal per vedere un buon calcio,
ma fai benissimo.
Comunque niente, sto dicendo, visto che si cambiano le regole così, ma perché non fare un turnover degli allenatori come nel football americano, quelli per la difesa, quelli per l'attacco, o magari giornata sì, giornata no, e mi augurerei un Pioli per questo fine settimana. Poi dopo si completa il patatrack,
No, ma io ho capito Mauro, ci sono anche tanti tifosi dell'Inter che scrivono augurandosi che Fonseca non venga licenziato prima, oppure che tremavano all'infortunio di Calabria. Cioè, io ho letto anche queste cose qui, non fare scherzi, torna per il derby. Però Massimo, tu qualche derby l'hai fatto, non è una leggenda che più parti sfavorito più sei pericoloso?
Sì, il derby parte ovviamente dal 50-50, assolutamente. Di solito sì, è successo che partissimo sfavoriti e poi riuscissimo a ribaltare il pronostico. E, ripeto, il derby è storia a sé, in ogni città, a Milano non fa eccezione. E quindi, al di là del fatto che il Milan sta attraversando un periodo difficile, mentre l'Inter, diciamo così, ha lavorato per tenere altissimo il livello, si parte comunque da un 50-50. È un dato di fatto, a mio modo di vedere. Si trovano degli stimoli nuovi. Ripeto, è come se fosse tutto azzerato. È una partita a sé, il derby, dove si trovano degli stimoli, si trova un'intensità di gioco, una voglia di portarlo a casa, che comunque è diversa dalle altre partite. Ciò non toglie che comunque l'Inter sicuramente ha un vantaggio, che è quello di avere una squadra che è rimasta tale, con lo stesso allenatore, proprietà ovviamente è cambiata di poco, nel senso che comunque i vertici sono gli stessi dirigenti, perciò direi che questo fa una gran differenza in positivo.
Sì, poi immagino che dentro uno spogliatoio se lavori, perché la squadra non pensa come la pensa Mauro alla provincia di Brescia, che insomma mancano due giorni e mi sembra particolarmente carico.
Vabbè, bisogna essere carichi, se non sei carico per il derby, quando sei carico? No, pazzo, ma secondo me...
No, ma dai, sta sfidando tutte chiaro. Le leggi della superstizione.
Sì,
magari lo richiamiamo lunedì, se va diversamente.
Allora, la distanza in questo momento è tantissima. La distanza in questo momento è tantissima. La distanza tecnica secondo me non è così clamorosa, cioè un Milan recuperato, rifocalizzato, rimesso in bolla, come si dice, secondo me è inferiore all'Inter, ma non è così distante dall'Inter. È chiaro che in questo momento stiamo vedendo veramente una squadra in confusione, una squadra in certi momenti anche un po' paralizzata dalla paura, spaesata, tatticamente confusa, però voglio dire, il derby è una di quelle situazioni in cui paradossalmente c'è la famosa partita che non devi neanche preparare, no? Dal punto di vista psicologico, nel senso che comunque ti accendono l'immaginario, e quindi insomma, sulla carta è l'occasione migliore per uno shock in positivo o in negativo. Può essere anche in negativo, ovviamente, ci sono anche derby che sono finiti tanto a poco, anche recentemente, insomma, quindi la possibilità che la squadra si sfaldi alle prime difficoltà c'è, però c'è anche la possibilità, insomma, sicuramente è una partita che ti riaccende. E in questo momento, se hai bisogno di una scossa in un momento come questo di contestazione,
sì, meglio andare a una specie di all-in emotivo come può essere il derby e vedere l'effetto che fa. Abbiamo il traffico, saluto Massimo Paganin, ciao Massimo.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
Ciao, tanto restiamo in tema derby, arriva Franco Ordine, traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ad inizio stagione il signor Ibrahimovic si è vantato di aver scelto lui personalmente le seconde o terze scelte, perché le prime non sono venute al Milan. Adesso inizia a fare dichiarazioni da bulletto, ma prendersi le sue responsabilità e dire che ha fallito, no?
Fonseca alla Roma e De Rossi al Milan.
Il perché dell'esonero di De Rossi, ancora una volta, evidenzia che le proprietà americane di calcio non ne capiscono proprio nulla. Vedi Milan.
Allora, rapida raccolta di pareri, al 349-238-6666, Franco Ordine, ciao.
Eccomi qua, buon pomeriggio.
Oh, io prima ho usato un'iperbole francese per le parole di Ibrahimovic e al di là dell'iperbole resto convinto che sia una parte del problema il tempo che serve a Ibrahimovic per adeguarsi al nuovo status di dirigente. Franco, chi va in panchina domenica sera per il Milan?
Oggi siamo già giovedì, a questo punto Fonseca. Se le cose dovessero precipitare, sarebbe secondo me un'ulteriore dimostrazione della, diciamo tra virgolette, impreparazione di fronte alla conduzione di un club che porta il nome e la storia di AC Milan.
Ma ci va per convinzione o solo perché si è consumato il tempo?
Secondo me ci va non tanto per convinzione, perché altrimenti martedì notte, quando c'è stato il vertice Furlani, Ibrahimovic, Moncada, avrebbe partecipato anche Fonseca, che invece precedentemente se n'era andato verso casa, e quindi questo vuol dire che avevano voglia e bisogno di parlarsi tra di loro e di esprimere anche il giudizio sul conto dell'allenatore. Ma tutto questo però è uno scenario che abbiamo già in qualche modo previsto e messo nel preventivo quando ci siamo visti io e te alla presentazione di Ibra a Milanello, perché loro sapevano perfettamente che la scelta aveva incontrato lo scetticismo del 98% della tifoseria, della critica e dell'ambiente in generale.
Sì, non so Pier che percentuale potrebbe incontrare il prossimo, a prescindere, Terzic, Sarri, magari qualche percentuale in più Allegri.
Ma insomma è tutto molto molto complicato, lo dico da dopo Parma-Milan, cioè, Parma-Milan è stata la partita dopo il pareggio contro il Torino, anche alla luce di un calendario non semplice e ovviamente con questo snodo del derby tutt'altro che banale, che inevitabilmente ha acceso, no, un campanello allarme anche sul futuro dell'allenatore. E la partita contro il Liverpool è stata una partita imbarazzante, questo va detto, nel senso che proprio ieri Pellegatti parlava di La Corugna, ma La Corugna era diversa, La Corugna era stato un episodio di un Milan fortissimo che incappò in una notte completamente sbagliata, nel calcio può succedere, e l'altra sera si è vista proprio la differenza di organizzazione, di preparazione. Il risultato finale è buono per quello che si è visto in campo, cioè poteva finire molto peggio,
sì, sì.
Quindi io penso sinceramente che siamo lì, siamo al limite.
No, ma siamo anche limite, oltre, penso. Forse il limite, se è vero.
No, non siamo. Secondo me se perde male.
Pier, scusami, no, stavo dicendo, se posso dire, quello che è successo in Milan al Liverpool, secondo me, ha anche una spiegazione di natura psicologica, cioè questa squadra sull'1-1, subito il gol dell'1-1, si è liquefatta dal punto di vista emotivo, è andata nel panico e a quel punto avrebbe potuto prendere 7 gol, 8 gol. Il punto vero è questo, è che segnala un deficit che personalmente mi ero permesso di segnalare durante l'estate. Guardate che in una squadra servono anche i leader, e il fatto che siano partiti due tutti insieme, Chiaier e Giroud, e non siano stati rimpiazzati adeguatamente, per leader intendo gente che conosce la storia, l'ambiente, che è lì da qualche anno,
che ti prende per mano.
E che ti prende per mano, guardate che sarà durissima, e questa purtroppo è una conferma.
Però Franco, la scommessa era che al Milan il leader fosse appena a fianco dello spogliatoio, no? E torniamo da dove siamo partiti, quindi a Zlatan Ibrahimovic, perché poi io sono molto d'accordo con quello che gli ha recapitato oggi Fabio Capello: se lui dice che comanda lui e il boss, ne traga le conseguenze, lui è il responsabile.
Eh no, ma questo l'ho detto già io dopo la partita. È evidente che una volta che non soltanto non c'era bisogno che lo dicesse Ibra, ma lo abbiamo capito noi quel giorno a Milanello, che era lui il numero uno e che era lui che decideva e che quindi le scelte erano sue.
Aspetta che ti abbiamo perso, vediamo di riagganciarlo per fargli completare il pensiero. Pier.
Sì, ma insomma, che Ibra ci metta la faccia è una cosa positiva, secondo me. Quello che secondo me ha sbagliato Ibra l'altra sera, e da persona intelligente qual è, secondo me, ci starà ragionando, è che nel momento in cui sta affondando la barca, tu non ti puoi mettere a suonare, a canticchiare come se niente fosse, o a fare lo spaccone. Cosa che, ripeto, lui riesce bene, io lo dico senza nessuna,
di quelli sul Titanic.
No, ma io lo dico senza nessuna ironia, questo è un valore, cioè voglio dire, quel carattere, l'esuberanza, la personalità di Ibra è un valore per i tifosi, è una cosa positiva. Però poi nel momento nel quale diventi dirigente devi capire che ci sono anche dei momenti in cui bisogna, anche se sei Ibra, anche se sei uno dei giocatori più importanti del calcio degli ultimi
serve
20 anni,
serve un po' più di understatement, come dicono,
esatto, un po' più di understatement, di rispetto del momento psicologico che i tifosi stanno vedendo. E soprattutto bisogna, come ha detto lui durante un'intervista a un certo punto, lavorare in silenzio. Però a proposito del discorso che dice Franco, che è giustissimo, sulla squadra che si è
fatto
dal punto di vista psicologico,
così,
alla fine, sai, l'allenatore è sempre la sintesi, cioè se una squadra è debole dal punto di vista caratteriale sicuramente è perché non ci sono certi leader, però poi questa cosa alla fine l'allenatore deve rispondere di questo, cioè capisci, anche se non è lui che va in campo.
Ma no, ma è chiaro, ed però, è così come è chiaro che alla fine si cambia l'allenatore non potendo cambiare tutti gli altri. Avevamo provato a spostare un po' il mirino. Franco, ti faccio chiudere il ragionamento, ti avevamo perso, poi abbiamo chiuso anche noi.
Il ragionamento che chiudo velocemente è il seguente: lo avevamo capito anche noi quel giorno a Milanello che era lui che decideva e che era lui il capo. Secondo me deve cambiare completamente registro, passando dallo status di calciatore VIP a quello di dirigente del Milan. E terza ultima riflessione: secondo me anche Gerry Cardinale ha capito qual è il ruolo di di Ibra e quali sono le sue responsabilità sulla scelta di Fonseca. Dovrà risponderne al proprietario.
Sì, anche se è il boss. Allora, abbiamo chiuso qui. Grazie Franco, ciao, alla prossima. Ciao, grazie a Franco Ordine, ciao Piera, domani.
Ciao.
A domani. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dopo il GR delle 14.